cufflinks is shining all bright.
87.9 Radio Onda Rossa, quindi torniamo in diretta, è quasi l'una, siamo in collegamento telefonico con una compagna della radio. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, con te volevamo un po' fare un resoconto principalmente su quello che sta succedendo a Gaza dopo appunto la decisione di Trump e quindi il governo degli Stati Uniti d'America di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. E, insomma, ci sono state tante manifestazioni nella giornata di ieri e ci sono però stati anche dei raid dell'aviazione israeliana su Gaza.
Sì, confermo, ci sono stati, intanto partiamo chiaramente dalla provocazione che non era di certo inaspettata della dichiarazione di Trump, Gerusalemme capitale di Israele, purtroppo era nell'aria, si sapeva, diciamo che in tutti questi anni anche tutta la comunità internazionale non è che ha fatto molto per fermare questa dichiarazione, e il pazzo Trump chiaramente ha preso la palla al balzo e ha fatto questa provocazione nel suo stile strategico, no, e ha fatto la provocazione di dichiarare Gerusalemme capitale di Israele. E è chiaro che le proteste sono state immediate da parte sia del dei palestinesi che abitano in West Bank, soprattutto dei palestinesi che abitano in West Bank, ma anche a Gaza, che come sapete è chiusa dentro i confini tra Israele e l'Egitto, e le proteste sono state immediate. A differenza della West Bank, dove lo scontro tra la popolazione è faccia a faccia con l'esercito israeliano, e a Gaza chiaramente questo invece avviene attraverso i raid aerei, anche se buona parte della popolazione appena saputa la notizia è scesa in piazza, è scesa dentro le piazze della striscia di Gaza, ma soprattutto nei confini, quei confini che sono la buffer zone tra Israele e la striscia di Gaza, dove purtroppo ci sono stati anche tantissimi feriti, e poi sappiamo che durante i raid aerei di questa notte ci sono stati anche dei morti, tantissimi morti, perché comunque quando bombardano con la scusa di bombardare le aree che sono diciamo le zone militarizzate di Hamas, di fatto poi beccano anche le abitazioni. Mi hanno mandato alcune foto dei raid che sono stati fatti, di fatto sono avvenuti anche dentro, diciamo, la parte popolata del nord e del sud della striscia di Gaza, quindi insomma in mezzo ci sono capitate anche c'è capitata anche la popolazione civile. E che dire, questo l'arma della protesta che sicuramente andrà avanti, soprattutto con lo sciopero generale che stanno facendo tutti i territori palestinesi, è l'unica arma che hanno in questo momento per rifiutare quello che sta avvenendo. La responsabilità però, ripeto, credo che concordiamo tutti, non è soltanto della decisione americana e del pazzo Trump, ma è di quella comunità internazionale che fino ad oggi è rimasta lì a guardare, a aspettare, si è rigirata di fatto dall'altra parte senza voler risolvere il problema soprattutto degli insediamenti, soprattutto di decidere se anche il popolo palestinese ha diritto alla sua parte di terra dentro quel territorio.
Senti, oggi c'è stata anche una, diciamo così, insomma, il manifesto ha pubblicato c'è stata un'intervista a Mustafa Barghouti che dice: se Abu Mazen incontrerà Pence commetterà un errore madornale. E per quanto riguarda insomma invece la politica all'interno della Palestina e all'interno dei territori occupati, insomma, su questo cosa ne pensi e come pensi che, insomma, che proseguirà a questo punto? Quale sarà poi la reazione dell'autorità palestinese?
Ma credo che l'autorità palestinese abbia già dichiarato in accordo anche con tutte le fazioni politiche della striscia di Gaza e della West Bank, abbia già dichiarato che non incontrerà, ho visto anche, non incontrerà il vicepresidente, e ho sentito anche delle dichiarazioni di Anna Shoawi e di altri esponenti che comunque appunto non vogliono incontrare il vicepresidente. Credo che sia dovuto, nel senso che comunque la spinta popolare della gente che appunto in queste ore sta scendendo in piazza, anche adesso stavano facendo una manifestazione a Gerusalemme molto grossa, e lo in qualche modo abbia dichiarato, abbia chiesto appunto di non vedere, di fatto non ha senso vedere un vicepresidente che ormai le decisioni le ha prese, l'ha prese in maniera unilaterale, senza tener presente appunto e senza tener conto di quelle che sono le volontà del popolo palestinese. E in ogni caso Gerusalemme, e cioè dichiarare Gerusalemme capitale dello Stato di Israele vuol dire proprio andare contro a tutte le già centinaia di risoluzioni e accordi, direi insomma, che sono abbastanza lunghi, che sono stati presi su quella città, che comunque non può essere una città non condivisa da tutte le realtà che esistono e che la abitano. Quindi direi che la spinta popolare in questo senso sarà molto forte, proprio per non avere questo tipo di accordo in questo momento, questo tipo di incontro in questo momento. Deve basarsi su delle prese di posizione diverse, devono arretrare, devono ritornare indietro su questa decisione prima di poter parlare di eventuali incontri con gli Stati Uniti.
Sì, diciamo che insomma poi l'attenzione anche per quanto riguarda Gerusalemme è stata molto posta sulla questione anche religiosa, no? Per cui essendo la città di tre religioni deve essere una città aperta e via dicendo, senza insomma calcolare che comunque lì ci abitano migliaia di palestinesi che già vivono da tempo una condizione di segregazione e di divisione, insomma.
Ma
il muro è di
occupazione.
Quindi diciamo che il muro passa anche all'interno di Gerusalemme, non è che
Gerusalemme è già stata divisa in diverse parti, è già stata diciamo che l'espulsione anche dentro Gerusalemme, anche questa è una delle cose che è avvenuta nonostante i passati accordi di Oslo e in tutti questi anni in cui appunto hanno continuato a non guardare in faccia quella realtà e a espellere i cittadini di Gerusalemme che comunque abitano lì da centinaia di anni. Non hanno preso in considerazione di certo questo, quindi l'occupazione non solo l'occupazione militare, Gerusalemme tutti i giorni vive comunque la presenza dello Stato militare, dello Stato israeliano militare dentro la città vecchia, ma non solo, anche tutte le avanzate dei coloni, quante case hanno preso dentro Gerusalemme senza appunto tener conto di niente. In genere arrivano armati e scortati, buttano fuori le famiglie dalle proprie abitazioni senza avere uno straccio di carta e di niente, sottovalutando tutte le intenzioni e accordi internazionali che comunque sono proprio di quella città. Quindi questo lo hanno sempre fatto, nessuno li ha mai fermati, si sapeva che Gerusalemme prima o poi sarebbe caduta in questa provocazione, in questo stato, ecco. Quello che chiaramente secondo me insomma è da mettere in rilievo è proprio questa, che adesso tutta la comunità internazionale, io sto sentendo i TG, sto sentendo le televisioni scandalizzate, i media sono scandalizzati, tutte tutto il mondo è scandalizzato per questa decisione, quando è, diciamo, in parte una falsità, perché si sapeva già che appunto questo sarebbe successo, però non è stato fatto niente per fermarlo. E mi riferisco appunto a queste avanzate dei coloni e a come lo Stato di Israele appunto ha fatto passare questa cosa in maniera come, no, che fosse tutto normale, che comunque era diritto soltanto di Israele avere questa città. E sì, poi non è soltanto questa città, ripeto, perché è tutto il resto dei territori che ha la stessa caratteristica, che purtroppo subisce la stessa caratteristica, la stessa modalità. È un attimo, così come è stato dichiarato di annettere Gerusalemme, è un attimo annettere anche tutto il resto della Cisgiordania, della striscia di Gaza.
Mary,
oltretutto dichiarazioni.
Mary, una domanda sulla rappresentanza palestinese oggi, insomma, diciamo a conclusione di questo ultimo atto, c'è la necessità, si avverte almeno tra la popolazione, di rimuovere e di cambiare questa leadership sia dell'ANPE sia di Hamas?
Sì, in parte sì, in parte era stato anche abbastanza dichiarato da tutta la popolazione, o comunque in qualche modo hanno provato a dire nessuno ci sta più rappresentando, ci state facendo cacciare da tutti i nostri territori senza dire niente, quindi la responsabilità in parte è data anche da queste autorità, da una parte e dall'altra. Su Gaza diciamo che la situazione è anche ancora diversa, perché comunque da 10 anni, da dopo le elezioni di Hamas, comunque c'è stata una spinta anche da parte dell'altra autorità a non voler ricongiungersi, a non volersi riappacificare, a voler lasciare comunque una situazione così disperata e disgraziata, che anche questo insomma era normale che alla fine, no, succedesse che qualcuno se ne approfittava, che Israele se ne approfittava proprio di questa situazione. Quindi certo che c'è una responsabilità e c'è nelle rispettive autorità, e certo che c'è una volontà popolare che chiede di essere rappresentato diversamente. Oggi infatti sono in piazza e vogliono parlare della Palestina, di una Palestina che comunque sia unita nella loro popolazione. Erano gli ultimi atti, le ultime cose che stavano cercando di intraprendere proprio in questi ultimi mesi, no? Con la striscia di la caduta lasciata del governo da parte di Hamas nella striscia di Gaza, e la possibilità di agire diversamente, di andare di nuovo alle elezioni. Poi sappiamo quanto questo in qualche modo conti ben poco, perché comunque conti ben poco nel senso, non per quanto riguarda la popolazione, perché la popolazione è quello che voleva una riunificazione di tutto il popolo palestinese, perché sa che diversamente appunto è debole. Però in qualche modo riandare a delle elezioni che riportassero, diciamo, la popolazione di fronte a tutto, quindi erano passaggi che stavano in qualche modo già facendo appunto adesso. Questa cosa probabilmente li spinge ad avere una riunificazione, questa situazione in questo momento, quantomeno dalle dichiarazioni che stanno facendo tutte e due le autorità, le spinge ad avere, a riportare, diciamo, l'unità del popolo palestinese. Certo, un pochino tardi, un po' tardi, e in una modalità, diciamo, anche un po' drammatica, perché di fatto sappiamo che cosa significa ricominciare un'altra intifada. E dopo comunque anni di occupazione, dopo anni di in qualche modo di una situazione che appunto qualsiasi tipo di accordo, qualsiasi tipo di volontà comunque non è stata presa in considerazione nemmeno appunto dalle stesse loro autorità. Ora, se arriveranno a un'elezione che non sarà sicuramente immediata, in qualche modo forse può essere qualcosa di importante e interessante per tutto il popolo palestinese, e comunque è quello che vogliono.
Senti, nella stessa intervista oggi sul Manifesto, sempre a Mustafa Barghouti, lui a conclusione dice: la sola alternativa possibile per evitare l'apartheid in Israele, in cui Israele intende confinarci, la costituzione di un unico Stato democratico per i due popoli in una situazione di piena uguaglianza, uno Stato in cui potranno tornare nella loro terra d'origine i profughi palestinesi, proprio come oggi tutti gli ebrei nel mondo possono trasferirsi in Israele. E la stessa Leila Khaled, sempre sul Manifesto, anche viene pubblicata un'intervista sua a Nena News, sempre su questa questione di Gerusalemme, risponde: è la fine delle illusioni sulla natura dello Stato di Israele e del progetto sionista. L'aspirazione del popolo palestinese a continuare la propria lotta per la libertà non cesserà mai. Negli ultimi decenni hanno tentato di convincerci che Israele poteva essere un progetto democratico o un partner, quando in realtà è un regime coloniale di insediamento razzista e segregazionista. Quello che è morto sono quelle illusioni. La sola via d'uscita storica che il Fronte Popolare sostiene è la liberazione di tutta la Palestina storica e la creazione di una società democratica e laica, dove tutti vivano in uguaglianza, senza distinzione di colore, razza, sesso, religione o lingua. E siccome siamo convinti che uno Stato rappresenta una classe, noi siamo per il socialismo e uno Stato delle masse popolari, non uno Stato dei capitalisti, che siano essi palestinesi o israeliani. Pensi che queste dichiarazioni, insomma, sia di Barghouti che di Leila Khaled, siano in qualche maniera, lei fa anche, insomma, è una lunga intervista dove fa anche un'analisi della sinistra e della storia del Fronte Popolare e della sinistra all'interno della Palestina e comunque all'interno della comunità palestinese. Pensi che queste idee che loro esprimano in qualche maniera siano sentite in questo momento all'interno della Palestina?
Sì, di fatto hanno rappresentato buona parte del popolo palestinese, anche se in diversi momenti la strategia era chiedere i due popoli, i due stati per i due popoli. Di fatto negli anni comunque, come si è espressa la popolazione, soprattutto nel vedere che il conflitto comunque non aveva uno sbocco reale e finale, si è convinta che effettivamente un unico Stato era la via unica e possibile, praticabile. Il problema è che è Israele che su questo punto chiaramente non ci sente, non ha nessuna intenzione, perché sappiamo che l'idea sionista o non sionista in questo senso è quella comunque di avere tutta la Palestina sotto la propria autorità. Quindi per quanto possa concordare, e buona parte della popolazione sicuramente palestinese concorda su questo, il processo non sarà sicuramente facile. Sicuramente dovrà, come diceva, come appunto mi stavi rileggendo, sarà un percorso di lotta molto, molto lungo, che a partire da adesso comunque, secondo me, dal mio punto di vista, devono in ogni caso praticare. Ripercorrere la strada dei due stati, che oggi non è materialmente possibile, di fatto, insomma, chi sta sul terreno lo vede, non ci sono più città che possono essere collegate, non ci sono più parti che possono essere collegate e che da dove può venire fuori uno Stato diverso dall'altro. Sicuramente appunto questa opzione dei due Stati non è assolutamente praticabile. Era strategicamente importante per una questione di identità, per una questione di in qualche modo di identità nell'esistere, nel sostenere che comunque il popolo palestinese esiste, quindi simbolicamente sicuramente molto importante. Di fatto oggi non più praticabile, è bene che anche la strategia palestinese possa percorrere, diciamo, quella che invece è quella dello Stato unico. Ora chiaramente queste sono posizioni personali, e in ogni caso sono posizioni di noi che comunque siamo al di fuori, viviamo da un'altra parte, quindi sono i palestinesi che devono decidere sulla propria strategia e sulla propria necessità. Però di fatto oggi si devono convincere, così come lo sono già molti, che non c'è nessun'altra strada percorribile, e molti, appunto, ripeto, lo sanno già.
Senti, l'ultima domanda che ti volevo fare è che non ci sono giunte notizie di manifestazioni invece a Tel Aviv o comunque dentro Israele da parte della popolazione ebraica della sinistra, eccetera, cioè di parti politiche in qualche maniera
So di un appello che è stato fatto da vari scrittori, giornalisti e, diciamo, tutta l'area di Gush Shalom, un appello che sta facendo girare, perché immagino che comunque anche dentro Israele, insomma, seppur minima, repulsione a quanto è avvenuto, insomma, esista di fatto. Ci sono delle frange, ci sono delle parti della società israeliana che non hanno mai condiviso l'occupazione, o comunque sempre di più sempre di meno la condividono, l'occupazione della Palestina e dei territori palestinesi, del resto di tutto quello che in questi anni hanno fatto, anche da dopo gli accordi di Oslo in poi. È molto probabile che qualcuno in questo senso, se questa situazione va avanti, prenderà posizione anche verso la destra israeliana, che comunque, insomma, diciamo, è un po' uscita fuori dal seminato in tutti i sensi. Quindi io adesso, ecco, quello che so per quanto riguarda l'interno è questa firma, queste petizioni che stanno facendo, questa raccolta o chiamata da parte della sinistra israeliana per non avvallare quella che è stata questa dichiarazione di Gerusalemme capitale.
Allora, sono Bolos, vorrei intervenire un attimo per quanto riguarda, diciamo, le definizioni della sinistra e della destra israeliana. Dobbiamo stare molto attenti, perché gli stessi che si presentano come la sinistra israeliana sionista sono quelli che hanno fondato lo Stato di Israele e il 67 no, hanno occupato la parte rimanente della Palestina, e sono quelli che hanno iniziato ad colonizzare pure i territori del 67.
Assolutamente.
Durante il periodo di Ehud Barak al governo, gli insediamenti sono molto aumentati rispetto pure ai periodi primi, diciamo, del governo dell'Likud, che sono l'estrema destra. Quindi, per quanto riguarda pure il discorso di Shalom Akhshav, tutti questi movimenti qua, secondo noi palestinesi non rappresentano altro che la razionalità sionista che vede nella scena, diciamo, nella panoramica mondiale, diciamo, solamente una possibilità per poter rimanere come Stato di Israele, e prendendo la posizione, diciamo, politica di dire che noi stiamo per una soluzione per due Stati, ed è per noi una continuazione dell'apartheid, una cosa che non può andare avanti. Non rappresentano le vere idee della sinistra, non rappresentano la sinistra. Lo stesso Meretz, che sono, diciamo, all'estrema sinistra del movimento sionista, sono quelli che proteggono lo Stato di Israele a livello mondiale. Cioè, non penso che la sinistra israeliana rappresenti veramente una sinistra progressista contro l'occupazione. Dobbiamo stare attenti quando utilizziamo, diciamo, questi termini.
No, certo, infatti non mi riferivo a una sinistra consolidata, non c'è di fatto una sinistra consolidata che si può dire forte, partecipe in questo senso. Ci sono, detto infatti, delle frange molto minoritarie, dei soggetti quasi si può parlare, infatti ho visto questa petizione fatta da soggetti, così come sappiamo che ci sono dei soggetti che vengono insieme ai palestinesi sulle terre che durante le giornate di scontri,
sì, ma sono pochi quelli che vanno a manifestare insieme ai palestinesi dentro i territori del 48, il 20% del cosiddetto Stato di Israele sono palestinesi,
non solo dentro i territori del 48, anche dentro di alcune situazioni. Infatti non voglio generalizzare, non sto dicendo che c'è, ripeto, una sinistra forte, che i laburisti sono stati e sono quelli che oggi vogliono portare avanti la causa palestinese, me ne guardi, perché appunto Oslo
gli stessi laburisti oggi il capo del partito che praticamente viene dalla destra, faceva parte del partito Kulanu del ministro delle finanze, dell'economia, Kahlon,
sì,
si chiama, Moshe Kahlon.
Certo, non metto in dubbio.
Gabay si chiama il nuovo capo del partito laborista, ha vinto ultimamente le primarie, praticamente viene dalla destra, non c'è manco, cioè, già dagli anni 80 non è più un welfare state lo Stato di Israele, cioè, hanno adottato già un sistema talmente diverso, gli stessi laboristi che si fanno chiamare laboristi.
No, infatti io mi riferivo a piccole parti, a piccole frange, sicuramente a parti della nuova generazione che comunque se ne va anche da Israele o in qualche modo rifiuta, sappiamo essere piccoli numeri, lo sappiamo, lo ripetiamo, e in ogni caso
sono pochi ma buoni, quello è
dire esattamente questo, insomma, ecco, in qualche modo, siccome mi chiedevate se ci stavano delle prese di posizione all'interno
sì, da parte di palestinese dentro i territori del 48,
dentro i territori del 48,
del 48.
Popolazione ebraica israeliana, appunto, no? E ci sono piccole parti che questa posizione ce l'hanno da tanto, non contano e quindi non hanno voce in capitolo in questo senso, no? Quindi a questa domanda rispondevo appunto così, che so di queste petizioni, so che sono molto minime, so che sono probabilmente non raccolgono la volontà della popolazione dello Stato di Israele, però di fatto ci sono e vanno menzionate in qualche modo, e gli stessi palestinesi che abitano dentro i territori del 48 comunque ne fanno riferimento, e quindi è anche giusto che questo in qualche modo vengono menzionati, soprattutto in una situazione, in questa situazione dove appunto non hai più alleati da nessuna parte, ripeto, quindi in qualche modo cambiare strategia e voler pensare ad uno Stato unico, ti dovrai attaccare anche a quelli, seppur pochissimi, che stanno che la stanno pensando come te, ecco questo.
Ma comunque vorrei ribadire il fatto che dentro il 48 ci stanno dei partiti, dei movimenti che da sempre hanno adottato, diciamo, l'idea di uno Stato unico per tutti i suoi cittadini, sì. E non mi sembra che c'è tutta sta massa, diciamo, di israeliani che condivide, anzi vengono praticamente perseguitati, vengono... C'è un parlamentare del Knesset che fa parte del partito l'Assemblea Democratica Araba, praticamente sta in carcere.
Lo sappiamo.
C'è sta dentro lo Stato di Israele dei movimenti palestinesi che non sono per uno Stato unico per tutti i suoi cittadini, però non vediamo tutta sta condivisione.
Ah no, certo, così come noi non vediamo tutto questo scandalo della comunità internazionale, che appunto oggi si scandalizza per quello che sta succedendo, le dichiarazioni di Trump, quando avevano avuto il tempo di farlo riconoscendo l'eventuale Stato di Palestina, e non lo hanno fatto. Parlo anche per esempio di tanti dei nostri governi europei che appunto oggi fanno dichiarazioni di fuoco contro Trump, perché per una dichiarazione che sicuramente è una questione elettorale, politica, eccetera, eccetera, con la sua propria strategia, però appunto la comunità europea, anche la comunità internazionale e la comunità europea avrebbero potuto, diciamo, svegliarsi prima e capire prima che questa cosa sarebbe successa. Ecco, nello stesso modo, voglio dire, oggi si scandalizzano, però appunto troppo tardi, perché poi alcuni passi sono già fatti. Ricordiamo che Israele, lo Stato di Israele, sin dall'inizio, da quando è stato fondato, è andato avanti con la politica proprio dei piccoli passi e dei passi e delle prese di posizione, dei fatti compiuti. Ecco, ogni piccolo passo è favorevole soltanto a quell'idea iniziale della grande Israele, e nessuno l'ha fermata in qualche modo.
Va bene, noi questo. Grazie, ti ringraziamo insomma, per questo commento, e torneremo comunque a parlare di questo, perché ce ne sarà da parlare anche nelle prossime settimane.
Nei prossimi giorni.
Grazie.
Va bene, grazie a voi.
Ciao. Allora, torniamo in studio. Io volevo con voi commentare invece quello che insomma, quello che sta succedendo, anche ci sono due microfoni comunque, e quello che sta succedendo, insomma, della decisione abbastanza prevedibile, su questo si può dire, perché comunque diciamo che è iniziato da tempo questa avanzata su Gerusalemme, su Gaza. Insomma, la situazione è stretta ormai in una gabbia, i territori occupati sono ormai distaccati uno dall'altro, ci sono colonie ovunque, rimaneva Gerusalemme, dove appunto questa decisione porta ormai anche a una dichiarazione che un po' ci si aspettava. Che cosa, insomma, pensate voi di questo, delle reazioni, e anche quali possono essere le mosse politiche, insomma, della comunità palestinese nelle prossime settimane, nei prossimi giorni?
Allora, rispetto al alla questione delle varie dichiarazioni del riconoscimento da parte degli Stati Uniti di Gerusalemme come capitale dell'entità sionista, credo che bene o male la posizione o il comunicato più sensato o comunque più significativo che è uscito negli ultimi giorni è stato un comunicato che riportava che questo riconoscimento non è altro che la pallottola o il colpo di grazia che viene inflitto al piano dei negoziati, al piano di pace e appunto a questa, diciamo, a questo processo di pace che va ormai avanti da più di 20 anni. Poi c'è anche da considerare a quando lo si fa risalire, se si vuole includere anche i passi preliminari fatti da alcune parti politiche. Vorrei ricollegarmi un attimo giusto al quotidiano di cui sono stati letti un paio di titoli.
Dal manifesto, l'intervista a Mustafa Barghouti, sì, che a Leila Khaled.
Una piccola nota sui paralleli, su due paralleli, sia il parallelo tra l'intervista e le dichiarazioni di Leila Khaled e quelle di Mustafa Barghouti. Primo parallelo, il secondo è quello di Mustafa al-Barghouti, che porta avanti un parallelo completamente fuori luogo, andando ad equiparare, comunque andando a dare la stessa valenza a questo ritorno degli ebrei in Palestina, che va a appoggiare appunto le proprie basi, va a legittimarsi tra molte virgolette stando o su un diritto biblico, se secondo loro è quello dei profughi palestinesi che vanno a appoggiare il cui ritorno è legittimato non soltanto dalla loro lotta, perché molto spesso purtroppo ad alcuni non basta, ma anche, quindi a scanso di equivoci, anche da risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quindi un parallelo, a mio avviso, molto fuori luogo, e niente, giusto una piccola nota a margine prima di addentrarci più nello specifico nella questione di Gerusalemme. Diciamo che questo riconoscimento, appunto, ritornando all'argomento di prima, ritornando comunque a prima, è stato effettivamente ed è stato davvero il colpo di grazia inflitto al processo, a questo processo di pace portato avanti, in cui è stato sempre presentato, appunto, gli Stati Uniti come mediatore, scordandoci ovviamente della grande alleanza anche strategica, dei vari equilibri anche geopolitici della zona, di tutta una serie di considerazioni e variabili, è stato appunto additato come mediatore. Questo passo non diciamo che le cose sul terreno effettivamente c'è chi potrebbe dire che cambiano ben poco, perché effettivamente un processo di costruzione di insediamenti a Gerusalemme viene portato avanti, mensilmente vengono approvate la costruzione di migliaia di unità abitative. Una cosa che ha fatto è stata mettere alle strette anche la dirigenza dell'autorità palestinese. Ovviamente non consideriamo questa dichiarazione un bene, assolutamente. Più che altro proviamo a guardare razionalmente le varie ripercussioni e i vari effetti che questo riconoscimento ha avuto. Questo riconoscimento ha dimostrato il totale fallimento della linea, o comunque della tendenza a voler favorire la linea diplomatica oltre a qualunque altro metodo. Ora non sta a me entrare in discussioni rispetto all'efficacia o meno, oppure sull'efficacia o meno di questo percorso intrapreso dall'autorità palestinese. E quindi questo passo richiede una risposta che da un lato si sta avendo, che quella è la risposta, appunto, delle masse che sono scese nelle strade a Gerusalemme, nei territori del 48, in Cisgiordania, nella striscia di Gaza, ma anche bisogno di una risposta politica o comunque in termini più politici. Questa risposta politica che viene proposta da alcune parti, viene proposta ripetutamente, è quella di riuscire a ricostruire in un certo senso una piattaforma, una base, una base, appunto, su cui ricostruire, appunto, quello che è stato e quello che purtroppo oggi sta venendo colpito giorno dopo giorno, che è il Movimento di Liberazione Nazionale Palestinese. Si è parlato durante l'intervento precedente anche della questione della riconciliazione, si è parlato della riconciliazione tra Fatah e tra Hamas e così via, e a nostro avviso non è assolutamente risolutivo. Quel che è richiesto non è un governo di unità nazionale, non è l'ingresso o non è un governo dell'autorità palestinese a partecipazione anche di Hamas, nonostante abbiano già preso le precauzioni con il loro ultimo documento politico. Ciò che è richiesto è ricostruire le basi per un lavoro comune. Questo lavoro comune non è la spartizione, diciamo, dei poteri all'interno dell'autorità palestinese. Chi crede che questa possa essere una soluzione, credo che bene o male dovremmo abbandonare tutto questo romanticismo e guardare effettivamente alle cose come sono, nel senso che, appunto, i vari appelli, appunto in cui ci sono stati per riuscire a ricostruire una struttura rappresentativa, però puntualmente si va sempre a parare sulla questione della creazione di un governo di unità. Si va rimandando di volta in volta, di anno in anno, ormai sono passati quasi 30 anni da quando è stato tenuto l'ultima seduta del Consiglio Nazionale Palestinese, che dovrebbe rappresentare il Parlamento in un certo senso dell'OLP. E quindi in base appunto a tutti questi fatti presenti sul terreno, l'unica risposta politica è quella di riuscire ad elaborare un piano comune. Non c'è la volontà politica da parte di alcuni, non c'è neanche da parte di altri. Non credo ci sono state appunto queste discussioni e questi incontri al Cairo. Però una risposta andrebbe portata avanti tenendo di pari passo appunto queste mobilitazioni che stanno avendo luogo. Però queste mobilitazioni hanno anche bisogno non parlo di una copertura politica, perché non hanno bisogno di una copertura, però hanno bisogno di qualcuno che ne appoggi le istanze, che porti avanti un lavoro di questo genere. Quindi parlare di riconciliazione bilaterale, perché effettivamente quella è. Parlare della questione, poi molto spesso si fa leva sulla condizione umana e sulla vita quotidiana delle persone, perché magari un governo di unità potrebbe facilitare l'apertura del valico in maniera più costante, l'ingresso di materiali di costruzione, di medicine, potrebbe risolvere o se non risolvere comunque alleviare le conseguenze della crisi dell'elettricità. Molto spesso si fa leva appunto su questa cosa qui, andando ad evitare qualunque tipo di discussione più articolata, e quindi buttandosi su una semplificazione. Poi molto spesso chi porta avanti questa semplificazione e tratta queste questioni in maniera semplicistica ne ha un tornaconto. Il suo tornaconto è il mantenere il proprio controllo appunto e continuare a mantenere il proprio titolo di legittimo rappresentante, che effettivamente non è, perché poi andando a guardare effettivamente anche la stessa autorità palestinese, che dovrebbe essere un organo dell'OLP, ha completamente, per una serie di decreti presidenziali, e qui bisogna anche non avere grazie, dare comunque in un certo senso, attribuire a ognuno la sua responsabilità, anche ai predecessori di Abu Mazen, che molto spesso viene visto come il male assoluto, ma che effettivamente ha portato avanti o ha continuato un percorso già incominciato da altri. Quindi bene o male questo diciamo per contestualizzare bene o male la situazione. Poi sulla situazione e sull'andamento della situazione al momento, diciamo sul campo diciamo che bene o male ci sono stati dei grandi momenti, o comunque dei momenti di mobilitazione, appoggiati anche da alcuni partiti politici. C'è chi ne ha interesse e chi vorrebbe usare appunto questi momenti di mobilitazione per reimporre nuovamente diciamo o comunque per ritrovarsi in una condizione di forza andando a negoziare poi eventualmente altre decisioni o altre. E bene o male diciamo che per contestualizzare questo in un certo senso è lo scenario dinanzi a cui ci troviamo oggi.
Una cosa però che vi volevo chiedere è un po' ritornare anche sull'argomento che porta avanti la Khaled nella sua intervista, che fa questa lunga intervista, insomma un'analisi secondo me molto approfondita su anche tutta la sinistra, la storia della sinistra, del fronte popolare, del cambiamento, insomma, che oggi, dopo la caduta del blocco sovietico, quindi ripensare la sinistra anche in Palestina, partendo appunto proprio dalla dal Fronte Popolare sulla questione dello Stato, no? E, insomma, volevo un po' capire anche con voi se anche tra le popolazioni, cioè tra i giovani, ci fosse un po' una riflessione, se si riuscisse. Io capisco, insomma, che in Palestina è molto difficile, poi che proprio per quello che si diceva prima, molti leader politici sono stati arrestati, sono stati uccisi, sono stati esiliati, mandati via, c'è una diaspora molto grossa e è difficile portare avanti delle discussioni oggettivamente, no? C'è sempre uno stato d'occupazione, però insomma in questo volevo un po' capire, perché oggettivamente insomma non è mai stata portata avanti la questione dei due stati dalla parte della sinistra, uno stato unico come si può pensare di insomma quali sono i processi politici, no? Per poi diffonderlo anche e farlo introiettare dalla popolazione, insomma ritornare appunto a un concetto di socialismo all'interno della Palestina. Quindi insomma tutto questo anche che dice Leila Khaled in qualche maniera è diffuso, è stato dibattuto, si dibatte tra la popolazione palestinese, tra i giovani palestinesi. Una domanda un po' insomma,
forse rispetto a questa a questa questione, diciamo che la condizione anche giornaliera è quella che conosciamo tutti. Molto spesso c'è anche una vera e propria difficoltà nel portare avanti alcuni contenuti politici, quindi molto spesso poi il partito della stessa Leila Khaled si considera non tanto un partito di massa quanto più un partito di avanguardia in un certo senso, quindi va in qualche modo appunto e porta avanti un lavoro volto principalmente ad indirizzare ad indirizzare anche su alcuni contenuti politici interni, però diciamo che in una fase come questa viene data ampia priorità in un certo senso alla questione della liberazione nazionale. Non è un'anteposizione ai contenuti di classe, però andando in un certo senso, o comunque appunto il suo partito va a considerare, va a fare un'analisi delle contraddizioni attualmente presenti e va ad individuare nella lotta di libertà, o comunque nel colonialismo in Palestina, diciamo la contraddizione principale, quella a cui e in base appunto a questo ragionamento, a questa analisi, diciamo che punta verso anche la costruzione o verso la condivisione di un programma e di un programma politico comune, diciamo per la fase di liberazione nazionale, tenendo comunque sempre a mente gli obiettivi strategici che sono quelli e non tattici, quelli che sarebbero quelli tra cui diciamo ricadono anche gli obiettivi sul quale Palestina si vuole, quale Palestina vogliamo, come vogliamo, e diciamo che poi ovviamente molto spesso esce poco comunque non si ha molto il polso anche delle varie posizioni interne, però in un certo senso queste sono quelle proposte appunto dal partito di Leila Khaled.
Ok, facciamo un attimo uno stacco musicale e fra breve insomma cercheremo di collegarci a questo punto anche con i territori occupati, con la Cisgiordania, per andare a capire cosa sta succedendo in queste ore.
Salam. מתים בקשה? חלו שקצה, אין בקשה לתת לי כבר הזיות שלך?
אל תעלם אותי, אל תעלם.
זוהי יונת פייט, הטרף הוא עוד בית של יונה המנסה לשרוט תחת שלטון העית. בוא נעשה משהו אופטימי יותר, הרי כל יום אני מתעורר, רואה איזה אלף שוטר, אולי הם באו לעצור סוחר, פה הוא פה או לא, הם באו לרוס את הבית שלה,
ده
مع انه حارتنا خجولة ومش لابسة حرير عروس بلا طرحة ثانية دور حلات جميلة يا زمن سبقها نسيها ملها تفريق صار أسير رح يكسر قفص أخيرته يحلق ويطير
كان بنيت ياك بي تي في كان هرست ماك بي تي في مزل أخو كريم ما يمشي الخاب هندو دي أنا من أسالف نوت بايت في ماشي نفنا لي نمتع بدور المي وشي ما سي بمقوم شبو مالي أنا شي مي مفتخوت شي أبو تور شي بكتا من عراف أرسلت لحقو رود ركب الدريسة بشيرة زين سنزورة ايش قدر بيوف مكسيلا كرالي زاخة تكتورة بتوصيف لي زي بلبل بيتسب على بان وما شيطات ايش ممنو هو اقداخ شيني تان بي كل الزبنين شامرتي ركني عليهم كل بي יש את אנשים שעומדים בתור שיש להם חיוך בחיוך וחיוך בסיבוך כל עוד הסיבוך בן אבל תדע שזה חבר סבוך מדי זה לא גזענות זאת ציונות די זה לא בורות זה רק התחפרות בבורות מים לא
חריף נחשו לאום משלב סחרים עריס ברטל חר دور حلات جميل يا زمن سبقنا نسيها ملها تفريق صار أسير رح يكسر قفص أخيرته يحلق ويطير يا نتشوف أطفال مدور على مستقبل اللي حدود كل سما شعار المنبوبار هدم المحاق ניסה נור
מטפה בית הרוס ובגינה שמונה מסילות וביום עוברות לפחות 200 רכבות מאחורי החורבה גדר הפרדה שאמור להיות בין הבית למסילה זה נמצא בין שניר לבין ניר צבי וטענת עירייה שהכל שם לא חוקי השנייה שנייה מה עם השכונות החוקיות שיש בהן? קופת חולים מוקפת בביוף גן ילדים מוקף בביוף אז אין תירוץ פשוט העלייה לערבים לא דאגה כי לממשלה יש משאלה מקסימום יהודים על מקסימום אדמה מינימום ערבים על מינימום אדמה הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק ולא תצליחו למחוק
מה אם לא חריף נחשו לאום משלב סחרים התחלות עריץ ברטרחה دور حلات جميل يا زمن سبقها نسيها ملها تفريق صار أخير يكسر قفص أخيرته يحلق ويطير
87.9 Radio Onda Rossa, torniamo appunto in diretta, siamo in collegamento con il campo di Aida, ciao. E allora puoi parlare in arabo, insomma ti tradurremo, vorremmo insomma che ci raccontassi un po' cosa sta succedendo nell'area di Betlemme, in particolare nel campo di Aida, insomma tutta la zona appunto di Betlemme dopo questa decisione su Gerusalemme.
Hello.
Sì, sì, hai sentito la mia domanda?
اوكي بالنسبه للاحداث اللي صارت في منطقه بيت لحم ومخيم عايده الدعوه كانت من قبل الحراك الشبابي لجميع المناطق في بيت لحم للتحرك باتجاه مدخل بيت لحم الشمالي للمواجهه مع قوات الاحتلال حتى يستطيع القدر الممكن من الأشخاص العبور إلى منطقة القدس.
Okay. Allora,
traduciamo.
Negli ultimi giorni l'invito da parte del movimento giovanile per nella zona di Betlemme per chiamare diciamo tutti i palestinesi presenti in quel territorio per andare verso diciamo i checkpoint, vari checkpoint verso la città di Gerusalemme per andare diciamo a manifestare contro le dichiarazioni di Trump.
قامت بعد الأحداث والمواجهات امبارح اللي هو أمس واليوم طبعا كانت المواجهات قوية جدا في داخل مخيم عايدة لأن طالب جميع الشباب والأهالي في داخل المخيم بهدم الجدار وتم العمل على محاولة هدم الجدار، وكانت المواجهات أعنف مما يكون، ومرت من منذ الصباح حتى منتصف الليل المواجهات في داخل المخيم، مما أدى إلى اختناق عائلات كثيرة من داخل المخيم وإصابة طفلة لا تتجاوز العام. أثار الغاز اللي دخل على منزل العائلة.
Praticamente negli eventi di ieri sera e oggi ci sono stati degli scontri molto forti al campo di profughi di Aida, cui praticamente i cittadini di Aida hanno provato a demolire il muro dalla parte dove passa Aida. Praticamente c'erano degli scontri molto violenti, è stata ferita pure una ragazza di un anno dal gas lanciato, diciamo, da parte dell'esercito sionista.
طبعا منذ الصباح حتى هاي اللحظة المواجهات عنيفة في داخل المخيم، مع إغلاق داخل المخيم ولا يستطيع أحد الخروج والدخول من داخل المخيم. بناء على طلب الشباب تم إغلاق مدارس القريبة من مخيم عايدة واللي موجودة في مخيم عايدة لتلبية نداء الوصول إلى القدس.
Praticamente stamattina continuano gli scontri con l'esercito israeliano, praticamente hanno chiuso tutte le entrate del campo di profughi di Aida, praticamente i ragazzi del movimento giovanile hanno chiesto a tutti di chiudere, diciamo, le scuole, le varie attività, per andare tutti a manifestare contro, diciamo, la dichiarazione, andando, diciamo, facendo una marcia verso Gerusalemme.
طبعا نحن ننتظر البيان اللي راح يصدر هاي الليلة بناء على البنود والمطالب اللي راح يكون بتنفيذها الحراك الشبابي، أو الخطة القادمة للأيام القادمة في داخل المخيم ومحيط منطقة بيت لحم.
E praticamente i ragazzi mo stanno lavorando su un, diciamo, comunicato che scriveranno, che praticamente riguarderà le strategie che saranno adottate da parte loro per poter portare avanti queste manifestazioni.
احنا موجودة في داخل كل منطقة بيت لحم مخيم عايدة، نتمنى ان تستمر هاي الامور حتى تحقيق المطالب الاساسية والهادفة للشعب الفلسطيني بشكل كامل، هو عودة اللاجئين وتحرير فلسطين، كامل فلسطين، من نهرها لبحرها.
Praticamente in questi giorni noi a Betlehem, il campo di profughi Aida, abbiamo l'intenzione di continuare con una certa intensità queste manifestazioni, queste cortee, praticamente per ribadire la nostra richiesta di un ritorno dei profughi in Palestina e della liberazione di tutta la Palestina.
Posso farti una domanda? Che cosa anche sta succedendo a Gerusalemme? Tu hai notizie, ci puoi raccontare un po' anche di quello che sta succedendo a Gerusalemme?
طبعا في القدس الحراك اللي موجود في القدس هو حراك فعال جدا، والمطالبة بجميع أهالي القدس وضواحي القدس التواجد في داخل منطقة القدس اللي هي داخل منطقة البلدة القديمة وضواحيها، والتحرك لمنع أي أحد نقل للسفارة أو أي أحداث لتغيير بعض المعالم الموجودة في القدس.
Praticamente in Gerusalemme i movimenti stanno molto attivi, la gente praticamente continua a manifestare, praticamente i cittadini di Gerusalemme stanno all'interno della città vecchia di Gerusalemme, pure nelle periferie, e hanno l'unico obiettivo, quello di non far passare questa dichiarazione, non permettendo al trasferimento dell'ambasciata americana e non di cambiare diciamo le autorità in Gerusalemme.
مع تواجد حراك أيضا في إخوتنا في 48 وأهالينا في 48 في عارة في أم الفحم، هناك مطالب بمسيرات وهبة شعبية في جميع المدن الفلسطينية سواء في الأراضي المحتلة عام 48 أو في القدس بيت لحم رام الله، نقدر نقول على بشكل كامل في جميع فلسطين هناك تحرك شعبي من دون أي قيادة أو قيادة سياسية لأي فصيل من الفصائل الفلسطينية.
Praticamente pure i nostri fratelli in 48 nelle varie città Ara, Em El Fahem e tanti altri posti, pure loro continuano il loro, diciamo, la loro mobilitazione insieme ai loro fratelli in Ramallah, in Cisgiordania, in tutta Gaza, e il tutto senza una leadership politica, senza diciamo l'interferenza di qualsiasi fazione in questa mobilitazione.
طبعا خليني أقول شيء صغير في آخر الحديث، هناك خلينا نقولها بكل صراحة تخوف في بين أوساط الشباب من تحرك خطوات السلطة الفلسطينية معاكسة للحراك الشعبي والحراك الشبابي من أجل نصرة القدس، ونتمنى من السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس أن لا تتراجع في مطالب الشعب ولا تقف ضد الشعب أو تحرك الشارع الفلسطيني. ونرجو ونطالب
من السلطة. Praticamente noi cioè giovani hanno paura che praticamente l'autorità palestinese guidata da Abu Mazen prenderebbe una posizione diversa da quella del popolo palestinese, e speriamo che non andranno comunque verso una dichiarazione che non prende in considerazione tutto sto movimento in atto, non interpretando le richieste da parte dei palestinesi che sono scesi per piazza per manifestare la loro rabbia, in una diciamo politica diversa da quello
che stanno manifestando.
طبعا هي في بقرار ترامب نقل السفارة الإسرائيلية لمدينة القدس هي إسقاط أولا لعملية السلام الوهمية وإسقاط لكل اتفاقيات أوسلو، فهان هي الفرصة لدى السلطة الفلسطينية للتراجع عن كل ما وقع من اتفاقيات اتجاه اتفاقيات أوسلو وخطة السلام، هي الفرصة الذهبية لدى السلطة الفلسطينية بمحو كل هاي الاتفاقيات والعودة إلى حضن الشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني.
Praticamente la dichiarazione di Trump non è altro che il colpo di grazia diciamo verso il processo cosiddetto di pace e di Oslo, e l'opportunità per la ANP e di Abu Mazen e di ritirarsi da questi diciamo negoziati e di tornare diciamo a fare la vera lotta per la liberazione della Palestina.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo tantissimo per insomma, averci raccontato un po' che cosa sta succedendo nei territori occupati e in Cisgiordania e ci aggiorniamo nei prossimi giorni.
Ok, grazie a te e grazie anche a Volos che ha tradotto tutto.
Perfettamente.
Dai forti.
A te.
A presto.
Ciao. Allora, questo dal campo di Aida a Betlemme. Io prima di chiudere insomma questo spazio che abbiamo voluto portare avanti di discussione insomma anche su quello che sta succedendo in Palestina, ma anche quali saranno insomma le prossime mosse politiche in Palestina, vi volevo ricordare tre iniziative che ci saranno questa la settimana prossima che riguarda appunto la Palestina. La prima è giovedì 14 dicembre alle ore 19 alla libreria Tuba che si trova al Pigneto, verrà presentato questo libro illustrato, Il mio nome è Amal, una storia palestinese, edizione Elementi Kairos. Sarà presente l'autrice Enrica Silvestri Kairos e l'associazione BDS Italia. E venerdì 15 dicembre invece al centro sociale Forte Prenestino insieme a Non Una di Meno presenterà questa iniziativa e insomma ci sarà dalle 19 testimonianze e esperienze di donne in lotta da Siria, Kurdistan, Palestina, Roma, poi una cena palestinese e poi Art Expo Ostinate di Croma e dalle 22:30 ci sarà il live di Shadia Mansour e Sistawa. E quindi venerdì 15 dicembre lo ricordiamo perché nessuna muoia più attraverso il Mediterraneo o per mano della cultura patriarcale, solo creando legami tra di noi possiamo essere libere insieme, organizza appunto Non Una di Meno. E poi invece sabato 16 dicembre Identità Negata, essere arabi e cristiani nei territori del 48 presso il centro documentazione palestinese che si trova a via di Savornian 40 zona Certosa qui a Roma. Per ogni persona creano un fascicolo con un colore, se sei cristiano ad esempio ti assegnano un fascicolo color grigio, se sei musulmano di color giallo, se sei ebreo di color blu, se sei druso di color verde. Il centro documentazione palestinese in collaborazione con Art Doc Film Festival invita a partecipare alla proiezione di Non serviremo il vostro esercito, documento di approfondimento sul contesto sociale in cui ha luogo il fenomeno di intimidazione finalizzato al reclutamento tra le comunità cristiane dei territori palestinesi occupati nel 48, sabato 16 dicembre alle ore 17 a via dei Savornian 40.